Gentili ascoltatori, un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti. Quest'oggi ricorderemo un professore, uno studioso, un collaboratore di varie commissioni parlamentari d'inchiesta che ha aiutato a cercare di fare chiarezza su molti misteri italiani. Stiamo parlando del professor Giuseppe De Lutis, pescarese, venuto a mancare 2 anni fa. Esattamente 2 anni fa, che è stato ricordato in un convegno alla Procura Generale della Repubblica ieri a Roma, il 29 marzo. Ne parliamo con Francesco Biscione, anche egli un professore, studioso di storia contemporanea, che collabora con l'Archivio Flaminghi. L'Archivio Flaminghi lo ricordiamo, è quell'archivio che raccoglie molti di materiali appunto che provengono da varie fonti e si chiama Flaminghi perché è nato per idea del senatore Flaminghi, che era un senatore del Partito Comunista, che si occupò in particolare di queste vicende, in particolare quella di Moro, ma comunque del terrorismo italiano. Intanto lo salutiamo, Biscione è a Roma come noi, ma l'abbiamo contattato per telefono. Buonasera Biscione.
Buonasera, Spagnetti.
Allora, intanto ci parli prima brevemente dell'archivio Flaminghi, perché poi arriveremo a De Lutis, ovviamente.
L'archivio Flaminghi ha sede per adesso a Gioiolo Romano ed è un'abitazione che raccoglie la documentazione conservata innanzitutto dal senatore Flaminghi. Nasce in questo modo, che è stato membro di alcune commissioni d'inchiesta, della commissione antimafia, della commissione Moro e della commissione P2.
Quale antimafia? La prima?
Quando lui fu parlamentare negli anni 70.
Perché mi pare la
Quindi
prima era
lavorò.
quella proprio del 1970, quella che ebbe tre relazioni. No, beh, stiamo divagando, ma cioè, che era importante, quella che si associa praticamente alla vicenda De Mauro. Prego, prego, non l'ho interrotta, Biscione.
Sì, insomma, a questo materiale poi se n'è aggiunto altro, anche importante, molto materiale sul delitto Moro, oltre che materiale biografico su Aldo Moro. E quindi il patrimonio documentario conservato nell'archivio è notevole ed è utilizzato dagli studiosi, è utilizzato da chi fa ricerca, in qualche caso è utilizzato anche dalla magistratura, perché c'è una raccolta sistematica della documentazione, una raccolta che è inventariata e si può facilmente ritrovare. Oltre a questo ci sono molti giornali, molti libri, ci sono molte registrazioni televisive e di documentazione di vario genere, e quindi diciamo un centro di ricerca che è stato che è rilevante per molti tipi di attività.
Oh, Flaminghi era stato partigiano, sbaglio, in gioventù.
Flaminghi, classe 1925, sì, fu un giovane combattente della lotta di liberazione, che nelle sue parti in Romagna fu particolarmente aspra e dura. Era un giovane militante del Partito Comunista, poi diventò segretario della Federazione di Forlì e poi fu segretario regionale, divenne parlamentare alla fine degli anni 60, mi sembra, e in Parlamento c'è stato per molte legislature.
Ora lei ha citato Forlì, io purtroppo sono portato a divagare, non posso farne a meno, però mi ricorda Ruffilli, Flaminghi e Ruffilli si conoscevano, che
Sì,
lei
si
sapesse.
conoscevano.
Ruffilli è un famoso noto mediatore politico della Democrazia Cristiana che venne assassinato dalle Brigate Rosse a casa
Eh
sua a
sì,
Forlì.
certo, è perché il terrorismo colpiva soprattutto le figure di mediazione, che sono le figure più importanti della democrazia, anche e soprattutto nelle fasi di transizione, nelle fasi difficili. questo c'erano anche dei rapporti di collaborazione, di amicizia tra Ruffilli e Flaminio.
Fu un colpo di coda, mi pare, delle Brigate Rosse, erano quelle di Senzani, diciamo, nell'85, nell'86 si verificò questo episodio.
Furono uno dei delitti importanti, anche se, insomma, nel tempo in cui la lotta armata stava decadendo, cioè il punto più elevato sicuramente è il delitto Moro, poi ci sono altri strascichi e altro sangue, altra violenza e altro terrore prima che il terrorismo finisca.
Oh, e su Moro, sul caso Moro, che a 40 anni e passa di distanza, diciamo, dagli avvenimenti, ancora si discute, no? Ancora restano molti misteri. Su Moro si applicò moltissimo il professor Giuseppe De Lutis. Due parole su De Lutis, adesso ce le devi dire.
Dunque, Peppino Giuseppe De Lutis, l'ha già detto lei, classe 1941, pescarese, da giovane giornalista, ma impegnato sul sociale, scriveva su testate come l'Astrolabio e Nuova Polizia, venne a specializzarsi nel corso degli anni 70 sul terrorismo nero, sui servizi segreti e sulle versioni rossa, sulle Brigate Rosse. Nel 1984 pubblicò il suo libro importante, che è La storia dei servizi segreti in Italia, libro al quale ha continuato che ha aggiornato.
Periodicamente, sì.
Periodicamente sono uscite 4 edizioni e rimane un libro che è entrato sia nella storiografia coerente, ha modificato anche, come si può dire, la prassi giudiziaria, nel senso che ha trovato il modo per interpretare i comportamenti di parti dell'apparato dello Stato che, come dire, non rispondevano a una logica istituzionale, ma rispondeva ad altre logiche. Siamo nel periodo della guerra fredda e dove strumenti illegali vengono adoperati anche nella vita civile. Ci volle del tempo per capire queste logiche, ci vollero degli studi, De Lutis fu uno dei primi che mise a fuoco questo problema, cioè la democrazia attuale deve qualcosa al lavoro e all'elaborazione di De Lutis, il cui lavoro rientra in una attività di ricerca che ha coinvolto molti magistrati, ha coinvolto le istituzioni dello Stato, ha coinvolto i corpi di polizia. Contemporaneamente, viceversa, altre componenti istituzionali hanno giocato su un terreno diverso, spesso su un terreno illegale. Adesso in quasi tutte le stragi che sono avvenute non sono stati soltanto individuati i responsabili nei militanti dell'estrema destra, dico Piazza Fontana o Piazza Fontana fino alla strage di Bologna, cioè dal 69 al 1980, ma in diversi casi furono
molte discusse, diciamo, di queste sentenze. Sono state discusse alcune di queste sentenze, diciamo, ad esempio Bologna.
Sì, ma sono sentenze, adesso il processo sta continuando. Per cui
quello a Cavallini, no? Se non sbaglio.
Però la sentenza di Bologna mi sembra sostanzialmente solida, insomma. Ci sono gli elementi, certo non ci sono i mandanti e il disegno che non si ricostruisce del tutto. Anche da questo punto di vista però, insomma, bisogna tener conto che Fanti e Amambeo, quel procedimento sono stati condannati in via definitiva anche alcuni ufficiali del servizio segreto per depistaggio.
Per depistaggio.
E anche uomini della P2, insomma, anche di soggetti.
Questa P2 che rientra in un modo o nell'altro sempre, diciamo anche nel lavoro di De Luttis, anche nel lavoro sia da pubblicista all'astrolabio e poi diciamo da autore nei suoi saggi, che ha scritti svariati, anche prefato molti saggi di altri, sono diciamo prefazioni molto interessanti e dettagliate, però soprattutto nella sua diciamo così collaborazione con le commissioni parlamentari d'inchiesta, dove, mi corregga se sbaglio, giunge a divenire coordinatore dei consulenti nella commissione di Pellegrino, quella sul caso Moro, sul terrorismo e stragi.
Nella commissione stragi siamo nell'84-85, quando Pellegrino viene nominato presidente della commissione parlamentare d'inchiesta, Gianni Pellegrino non aveva dimestichezza con questi.
Su questo io le potrei confidare un aneddoto, diciamo, che ovviamente quando ci smascheriamo di fronte agli ascoltatori, anch'io ero amico del professor De Luttis, più giovane, però lui una volta mi confidò che io gli chiesi: ma Pellegrino, come mai scelsero Pellegrino? E lui mi disse: lui non era molto come, ecco, quello che diceva lei adesso, Biscione. Cioè, l'ho scelto io e gli feci solo incazzare subito con un'altra domanda. Ma secondo te lo hanno scelto, l'hanno nominato proprio perché non ci capiva molto? E lui sì, mi disse probabilmente sì, però dice, io gli portai 9 o 10, lui mi chiese di fornirgli 9 o 10 libri, 9 o 10 testi, degli appunti che si sarebbe studiato, e dopo un mese ne sapeva più di me, De Luttis disse di Pellegrino. Quindi effettivamente, secondo lei c'era questa malizia in chi lo nominò a capo di quella commissione? Queste commissioni, insomma.
Dunque, siamo nel governo Berlusconi, cioè Pellegrino viene nominato a capo del presidente della commissione l'inchiesta sul terrorismo e lo stragi da una maggioranza di centrodestra, con un calcolo sottile, vale a dire, proprio perché Pellegrino era un avvocato civilista, un eccellente avvocato civilista di Lecce, divenuto parlamentare del PDS, se non sbaglio.
Sì, credo che il PDS forse era ancora.
Ma con un atteggiamento di assoluta indipendenza.
Che era socialista, se non sbaglio, lui all'inizio. Pellegrino era di origini socialiste, non comuniste.
Comunista? No, non comunista.
Non comunista.
Non è mai stato comunista Pellegrino. Sì, immagino fosse, insomma, era di sinistra comunque, ma non con una caratterizzazione politica molto forte.
Non era craxiano, insomma.
Non era craxiano, non era comunista, insomma, questo si può dire. Il conto era che facesse un'operazione, come dire, debole, viceversa, come ha detto lei, essendo un uomo di grande intelligenza, andò in libreria e si comprò tutto quello che trovava. Si mise rapidamente a studiare l'argomento, capì che doveva approdare a De Luttis, perché le cose scritte da De Luttis erano le più importanti fino a quel momento. Erano le più importanti perché coglievano il nodo centrale, cioè un'istituzione dello Stato, i servizi di informazione, perché proprio perché erano esposti sul versante dei rapporti con gli esteri, sul versante della guerra fredda, risentivano maggiormente delle tensioni internazionali. Questa è la grande intuizione di De Luttis, che poi gli studi successivi hanno assolutamente confermato.
Prego.
A cogliere il nesso tra Stato e antistato all'interno dello Stato stesso. Questo è il grande problema che abbiamo avuto, insomma, no? che i nemici delle istituzioni erano anche dentro le istituzioni. E questo crea situazioni di tensione istituzionale, insomma, che un generale
Questo però era già emerso dalla commissione Mancuso, se non sbaglio, che ad esempio riferendosi al fenomeno del terrorismo in generale e di quello su Tirolese in particolare.
Sì, queste cose c'erano già state, però non in una forma così, come dire, non c'è paragone fra un'operazione dell'Alto Adige e la strage di Piazza Fontana. Cioè, in Alto Adige siamo sempre in una situazione di confine molto delicata e molto, molto sensibile, che poi viene risolta nel corso degli anni 60 in termini politici, come era giusto che avvenisse, e il fenomeno del terrorismo, come dire, si quieta. Viceversa, Piazza Fontana è qualcosa che riporta la violenza politica a livelli che non si ricordavano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Però mi permetta di fare un po' il Pierino, Biscione, e tanto questa nostra intervista, diciamo, è più una conversazione interlocutoria. C'è chi ha invece affermato che intanto l'Alto Adige su Tirolo è stato un laboratorio in Europa del terrorismo. E quindi si è sperimentato lì, perché il primo grosso terrorismo si verifica là, e fenomeni del genere, no? Aggregazioni del genere. E non solo, c'era anche la componente etnica, e quindi era un vero e proprio laboratorio. Che però poi e anche lì abbiamo avuto degli episodi oscuri, voglio dire, anche strani personaggi che poi sono stati ritrovati in inchieste successive, come Amos Spiazzi, che in quel caso no testimonia di minamenti di trelicci da parte di agenti di squadrette del SID, come si chiamava allora il servizio di militare, però indipendente, oppure della sottrazione di prove, morti in carcere, eccetera. Però c'è qualcuno che afferma, dice, finito là, appunto, una volta in qualche modo anestetizzato il problema, o comunque parzialmente risolto, con la commissione dei 19, no, Andreotti, con gli accordi, poi applicati molto piano nel tempo, la cosa si è spostata, abbiamo avuto Trento, sembra proprio un gioco anche geografico, da Bolzano a Trento, sociologia, gli scontri, il fronte nazionale di Borghese, i tentativi di attentati a Borghese, per creare confusione, e poi Padova, e poi quello che succede, Piazza Fontana, cioè le cellule venete, eccetera, eccetera. Può svolgere qualche considerazione al riguardo?
Non escludo che ci siano, come dire, dei collegamenti e dei, come dire, dei fiumi carsici che collegano vari episodi e varie strutture. Questo è possibilissimo. In qualche caso ci sono indizi, anche più che indizi. Il problema è che però il terrorismo in Alto Adige a un certo punto si ferma, perché c'è
improvvisamente si ferma praticamente.
Si ferma, ma c'è anche una soluzione politica. Certo. Alla base vi era una situazione di tensione, c'era un movimento di germanofono che voleva l'annessione dell'Alto Adige all'Austria, e quindi c'era, come dire, in ogni caso un focolaio di tensione. Quando scoppia la bomba di Piazza Fontana, quella è un'altra cosa, quella è una provocazione a freddo in una situazione pure di conflitti sociali e di, cioè, il rinnovo dei contratti.
L'autunno caldo famoso del 69.
C'è l'autunno caldo, però è anche vero che tutti i contratti si stavano risolvendo, insomma, anche con rapporti di forza più o meno favorevoli al sindacato, ma insomma si andava verso una conclusione politica. La violenza era ancora sporadica e abbastanza eccezionale, insomma. Invece no, lì c'è una provocazione forte, c'è il desiderio di uno schianto che crei una situazione di panico, una situazione di pericolo, una situazione che generi uno stato di emergenza. Questa è la cosa nuova, questo è il disegno che è dietro Piazza Fontana. Adesso, peraltro, come dire, la magistratura, seppur in modo faticoso, ha individuato nella cellula veneta di Fede Ventura i responsabili della strage.
Beh, ci sono state delle condanne, anche il medico, come si chiamava, Maggi?
Sì, sì, ma c'è anche una cosa un po' diversa, un po' più complessa. C'è la sentenza del 2004, che è una sentenza molto interessante, perché sostiene che ci sono le prove storiche della responsabilità di Freda e Ventura nella strage e del gruppo degli ordinovisti veneti,
sì.
Ma che per un principio giuridico per cui il cittadino non può essere processato due volte per lo stesso reato, essendo costoro stati assolti, non possono essere ulteriormente processati per strage. Al di là di questo, però, il lavoro complessivo della magistratura fatto durante l'insieme dei processi mostra che la responsabilità storica è dimostrata ed è effettiva.
Uno,
questo
per, sì.
Che la verità in questi casi è difficile, ma è pur sempre possibile. Naturalmente è una verità storica e non è più una verità giudiziaria. Nel senso che la soluzione le precedenti soluzioni mettono al sicuro da ulteriori procedimenti,
sì.
Anche i responsabili della strage.
Uno dei pregi del professor De Lutis è stato quello appunto di disegnare questa dinamica, questo sviluppo della situazione, nel caso particolare dello scontro tra i due blocchi dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra, diciamo, non dico ai giorni nostri, ma almeno a Moro. E quindi lui spesso ne ha parlato nei suoi libri e nei suoi interventi, diciamo il fallimento della guerra convenzionale con la Corea, che dopo alcuni anni di duro conflitto, diciamo convenzionale, si arresta, l'ipotesi della guerriglia con l'Indocina e poi la sua elaborazione successiva con la guerriglia urbana e quella invece Marighella e Guevara, per capirci, fino al terrorismo diciamo dei giorni nostri. Ora, perché tutta questa chiacchierata? Perché a un certo punto finisce Nixon e qui riprendiamo De Lutis e lo riportiamo idealmente nell'Italia dei primi anni 70. Diciamo Nixon in qualche modo cade in disgrazia, passatemi il termine, e cambia qualche cosa anche nel rapporto tra quella che era l'intelligence americana, i servizi segreti americani o comunque coloro che blindavano la democrazia nei paesi occidentali, perché c'erano due blocchi, no? Quello orientale e quello occidentale, e a un certo punto della storia di questo paese diciamo cadono in disgrazia anche tutte queste organizzazioni di estrema destra, neofasciste, perché poi c'è da fare delle grosse differenziazioni, perché Fumagalli probabilmente era collaterale ai fascisti, ma era uno strano personaggio di quella zona del nord Italia, no? Che addirittura ex partigiano, i gufi bianchi, come si chiamavano, che chiedeva il pizzo agli ebrei per farli andare in Svizzera, quindi c'è di tutto là dentro. A un certo punto questi qui perdono buona parte, vengono scaricati, poi ovviamente c'era una lotta all'interno dei servizi segreti italiani, varie correnti, però questo succede e lui lo documenta. Lei se ne è fatto un'idea? Il 74 la data, diciamo, no? L'anno zero.
Beh, insomma, però prima del 74,
anche in Grecia ovviamente succede questo, no? In qualche modo.
C'è stata, ma insomma, adesso.
Io sono stato troppo assertivo, è ovvio che in un'intervista di mezz'ora non è possibile, però diciamo, anche per dare un'idea, no, agli ascoltatori.
No, diciamo, le tensioni sono state enormi e i due blocchi avevano modi diversi di gestire al proprio interno la sicurezza. Nel blocco sovietico sono avvenute delle cose spaventose e orribili, insomma, l'invasione dell'Ungheria, l'invasione di Praga, cioè fenomeni di repressione umiliante per qualunque nazionalità.
Anche all'interno della stessa Unione Sovietica, diciamo, perché chiaramente...
Anche all'interno della stessa Unione Sovietica.
Repressione, dissidenti...
Naturalmente la militarizzazione di un blocco implica anche la militarizzazione dell'altro.
Sì.
Da noi sono stati utilizzati strumenti sostanzialmente diversi, no? Non è stata, il dissenso non è stato colpito perché la democrazia non consente di colpire il dissenso in certe forme, sono stati...
Anche se diciamo che con le leggi Cossiga, diciamo, delle derive ci sono state, insomma, perché poi non è che tutto fluiva come l'acqua fresca, cioè,
sì,
reato d'opinione, cioè, sì, ovvio, certo, certo.
Le opinioni poi, poi non hanno avuto esiti processuali, insomma, o quantomeno, insomma, non esiti particolarmente significativi, insomma.
Beh, c'è stata la carcerazione preventiva, insomma, se ne è fatto, insomma, un largo uso.
D'accordo, ma insomma poi scrittori finiti in galera non ce ne sono, film scomparsi, mi pare che ce ne siano.
C'è quello di Squitieri, quello sulla, ti lo ricordo, adesso è la parentesi, quello sulla la zincatura a Mirafiori, che doveva essere premiata a Mosca, mi ha tirato fuori una cosa dalla memoria. Sì, venne fatto sparire, le pizze non si trovavano più.
C'è una differenza però, sostanziale.
Era una battuta, sì, questo certo.
E il tipo di delle modalità della repressione. No, in Italia la strategia della pensione fu in gran parte un modo per controllare politicamente il paese. Lì questi fenomeni non sono rilevantissimi. Negli anni 60, quando gli interlocutori della Democrazia Cristiana sono soprattutto prevalentemente i socialisti, quando però nel 68 il PC ha una significativa affermazione elettorale, mentre in fondo non viene premiata la partecipazione dei socialisti a centrosinistra, allora cominciano problemi più complessi e più difficili, perché il Partito Socialista è un partito che può essere accettato, non c'è ostilità statunitense rispetto al Partito Socialista, anzi, mentre invece il Partito Comunista, che ha pure un legame in continua discussione con il blocco sovietico, ha però un legame importante e genetico, perché il Partito Comunista Italiano viene dalla è in qualche figlio, in qualche modo figlio della rivoluzione d'ottobre, e quindi il rapporto con l'Unione Sovietica è un rapporto che permane, anche se cambia con il tempo, non è sempre lo stesso, fino a venire interrotto nel 1981, ma appunto nel 1981, forse nel 1980 succede questo. Viceversa,
qui veniamo alle parole di De Luttis, che amava ripetere che è al golpe di Via Fani, facciamo dei salti, dei voli pindarici, ma fino a un certo punto, che diceva se ci fosse stato anche soltanto un sottosegretario al turismo e allo spettacolo del Partito Comunista in un governo di unità nazionale, vero, unità nazionale, non quelli di Andreotti, no? Un governo col PC e la DC, agli americani non sarebbe andata bene, o comunque alla NATO, perché questo poteva essere il veicolo di svelamento di segreti militari. Così questo diceva lui.
Questo era il problema, insomma. Adesso quale peso avrebbero potuto avere i comunisti, o se non erano comunisti, erano indipendenti di sinistra, in un governo di solidarietà? Questa era una cosa in discussione, e le tensioni su questo punto a livello internazionale furono evidentemente fortissime. L'interlocutore del politico di maggiore rilevanza era indubbiamente Aldo Moro, perché Aldo Moro stava lavorando pure con tutte le osservenze, con tutte le attenzioni, stava lavorando per risolvere la crisi del sistema politico italiano sulle basi tradizionali della Costituzione repubblicana. E questo poneva delle ostilità, poneva dei problemi sia a livello interno sia a livello internazionale, e Viafani, l'agguato di Viafani, nasce da questo tipo di tensioni. Adesso i 40 anni
a 40 anni di distanza dai fatti, sì.
Sì, appunto, separano da quel momento, da quella situazione, sono ancora pochi per capire tutti gli equilibri e come si mossero, molte cose ancora non sono note, ma è chiaro che lì ci furono settori interni e internazionali che preferirono la fine dell'esperienza repubblicana, quale l'avevamo conosciuta, purché il dialogo, purché la soluzione della crisi non comprendesse, non allargasse alle possibilità di governo.
Professor Biscione, diciamo, in conclusione però dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta, e qui approfitto della mia, quella che è stato il mio rapporto di amicizia con il professor De Lutis, nato come una reazione tra un giornalista che lo intervistava e appunto una persona, un professore che presentava un libro sul caso Moro, il famoso golpe di Viafani, e poi sviluppatosi, appunto, come lo inchiodavo ogni volta, era sempre gentilissimo, disponibilissimo, mi aiutava, mi dava consulenze per i documentari, per i libri che scrivevo, per gli articoli che facevo. Però, ecco, che succede quando una persona comincia a scoprire verità scomode o fa ipotesi che potrebbero essere scomode? Ah, ma quello è un dietrologo, ah, ma quello cavalca con la fantasia, e questa, insomma, fu l'etichetta che qualcuno cercò di appiccicare anche a De Lutis. Ora, io, a questo punto, sono 2 anni che è mancato, io ne ho parlato in passato, ho scritto anche un romanzo, però questa cosa la voglio dire anche alla radio, ne vorrei parlare con lei. De Lutis, arriviamo a Moro, perché da Yalta siamo arrivati, come direbbe Pecorelli, no? Mino Pecorelli diceva, Moro è stato ucciso da Yalta, no? E De Lutis mi confidò pochi anni prima di morire, stava ancora bene, non benissimo, andai a parlare, lo intervistai per quel documentario, stavo facendo un documentario sul terrorismo sul tirolese, nelle more, diciamo, del cambio delle batterie dell'operatore, stavamo registrando a casa sua, mi raccontò, c'era già arrivato, me l'aveva già accennato in precedenza, qualche settimana prima, mi parlò del fatto di Viafani, però sostanzialmente due sono gli aspetti che sottolineava. Dice, questo però intanto non lo possiamo dire perché ci pigliano per matti, no? Moro probabilmente, a me l'ha confidato un alto funzionario del SISDE, quindi il servizio segreto civile, diciamo, da allora, no? In punto di morte, che io avevo conosciuto quando ero coordinatore dei consulenti della commissione parlamentare del terrorismo e stragi, mi ha detto Moro a Viafani non ci stava, ci stava solo la scorta. Probabilmente qualcuno l'ha fatto salire, qualcuno di cui si fidava lo fece salire, non so se alla chiesa di Piazza dei Giochi Delfici a Vinicagala, dove ci fermavamo ogni mattina per partecipare alla messa, per la funzione religiosa, oppure no, vicino a casa sua. Però sta di fatto che l'avrebbero portato, non si capisce se a Via Gradoli o comunque direttamente a questo famoso luogo, questa vecchia tenuta degli Orsini, credo, a mare, al 47esimo chilometro dell'Aurelia. Dice, Gianlu, io feci l'intervista, perché poi gli feci una piccola intervista anche su Moro, avevamo ancora spazio, no, nella memoria della Camera, e lui disse, no, Gianlu, dice, ma non c'era Viafani Moro? Dice, ma Gianlu, questo non lo possiamo dire, se no finiamo sotto una macchina. Insomma, di Moro si dicono tante cose, no? Col rischio di diventare dietro oggi, anche che avesse una delle sue borse un disegno di legge, comunque di un cartamento per l'unificazione delle forze di polizia in Italia. Lei che dice? Che ne pensa di questa cosa?
Ma che Moro non fosse in Viafani è un'ipotesi che circola e come dire, a me sembra un'ipotesi estrema, perché da un punto di vista documentario...
La sento molto piano, Biscione.
Da un punto di vista documentario mi pare che non ci sia nulla che indichi questo, eccezion fatta l'inusuale colpo di grazia con la quale i brigatisti uccidono gli uomini della scorta, che in una aggressione questa cosa non si fa quasi mai, anche perché ritarda la fuga,
certo.
Che quello è tempo preziosissimo in quei momenti.
Peraltro invece, in una dinamica diciamo dell'agguato molto particolare, perché su questo bisognerebbe parlare un'ora, no? Cioè si inceppano i mitra, si nega la presenza di terze persone che hanno sparato sull'altro lato della strada dove c'era la macchina del Sismi parcheggiata male, no? Tante piccole cose che in effetti alimentano un po' sto sospetto, no?
Sì, forse andrebbe compiuta una ricostruzione complessiva della quadro di Diafani, perché alcuni, non tutti i conti tornano, ma da qui a dire che Moro non era in Diafani mi sembra veramente un'ipotesi che pur circola, ma insomma mi pare per adesso almeno non fondata né su una testimonianza attendibile, né le cose sentite dire sono sempre molto molto volatili, molto molto e anche un po' pericolose, insomma, nel senso che come dire, sono cose che uno mette nell'angolo della coscienza. È possibile che sia andata così,
è possibile che De Lutis si sia spaventato però di fronte a una verità del genere, per parlarne, cioè se ne sia liberato parlandone a persone fidate, insomma, che però non abbia cavalcato questo argomento per timore, anche a distanza di anni.
Guardi, lui era una persona seria, lavorava sui documenti, su quello che si può dire delle cose, non è che lavorasse su confidenze, lavorava su atti giudiziari, lavorava su perizie, lavorava su cose che poi potessero essere sostenute in giudizio. Era uno studioso che lavorava su un terreno scientifico, questa era la sua forza, questa era, e direi che qualunque persona ragionevole si comporta in questo modo. Una confidenza avuta da qualcuno, uno può anche raccontarla in giro per dire, per sondare il terreno, per capire se una cosa di questo genere attira, come dire, attira documenti, attira attenzioni,
un'esca,
produce qualche effetto, ma naturalmente non è una cosa che si può sostenere sulla base di una voce. Le voci sono voci, il lavoro invece sia dei magistrati sia degli studiosi è quello di lavorare su cose che stanno in piedi. Su queste cose le rivelazioni sono sempre, direi, anche pericolose.
E invece il 47esimo chilometro dell'Aurelia, su questo? Anche lì però c'era una presa di, diciamo, un annuncio fatto a poche ore dal sequestro da parte del direttore dell'allora Sismi, che era un piduista.
Sì, ma adesso io... Insomma, questo è il problema di quale sia stata la prigione o quali siano state le prigioni di Moro. Io non credo, non ci sono elementi, tranne le testimonianze dei brigatisti, che affermano che Moro sia sempre stato in via Montalcini. Io non so se Moro sia mai stato in via Montalcini, ma escluderei che comunque che vi abbia passato per intera la prigionia. Ci sono gli indizi e troppi documenti che indicano che le prigioni sono state più di una, e sicuramente il 47esimo chilometro dell'Aurelia è un punto chiave, un punto di grande rilevanza, sia per prove documentarie le sabbie trovate sia sul corpo di Moro, sia sui vestiti, sia sull'automobile indicano quella zona lì, sia altra documentazione che poi è emersa con gli anni a carattere come dire, militare, l'intervento di Consubim porta lì a 45 km.
Per gli ascoltatori che non lo sanno, i Consubim sono praticamente gli incursori della Marina, cioè un corpo speciale molto addestrato che poteva fare un'irruzione specializzata, no? In questo tipo di militari.
Sì, questo è un tentativo che fu fatto e poi fu fatto rientrare, cioè gli elicotteri stavano partendo e poi è stata, ma fu fatto e l'indirizzo era appunto il 46° chilometro del
Oh, ovviamente del... Sì, mi scusi, no, l'ho interrotta, mi perdoni. No, diciamo ovviamente stato... Ovviamente è dirimente il fatto che se il Moro sia stato in una prigione o in un'altra, perché se è stato in Via Gradoli ovviamente c'è una responsabilità dello Stato innegabile, perché Via Gradoli era quello che era, insomma le palazzine degli appartamenti del SISMI e del SISDE, era un cappio controllato a vista, insomma.
Sì, questi elementi sono abbastanza noti. Una prova positiva però che Moro sia stato in Via Gradoli non c'è, vale a dire è un'ipotesi,
non c'è una verità giudiziaria su questo, certo.
Non ci sono che io sappia neanche documenti certi che vadano in questa direzione. C'è un'altra cosa che volevo dirle, perché poi nel tuo pigliolo di domande c'era una sui rapporti fra P2 e servizi segreti.
Sì.
Ebbene, l'intuizione di De Luzzi, se per questo il suo libro è stato importante, è che negli anni 70 la storia dei servizi segreti si incrocia molto strettamente con la storia della P2. Cioè che la P2 nasce in qualche modo con i modi dell'intelligence e riesce a influenzare profondamente le strutture dell'intelligence italiana, conquistandole una dopo l'altra, nella seconda metà degli anni 70, soprattutto.
Sì. Erano permeate in una maniera capillare, era veramente un'organizzazione eversiva, perché questi qui c'era di tutto là dentro, da questori a commissari a direttori di giornali, di tutto. Personaggi dei servizi segreti.
È un pezzo della classe dirigente italiana, di quella che conta, di quella importante, di quella che governa appunto macchine complesse come ministeri, come strutture di intelligence, strutture dell'esercito, stampa, comunicazione, petroli.
Sì.
La P2 è stata questa, insomma. E infatti poi se si vede bene in fondo si intuisce il ruolo della P2, alcune cose si capiscono molto meglio della storia di questo paese, intendendo la P2 non solo come associazione ma come un vero e proprio movimento politico che ha una sua che ha un suo sviluppo, una sua cultura, come se fosse un partito politico, solo che è un partito politico segreto e clandestino, finché non viene scoperto, cioè nell'81.
Nell'81. Bene, noi non possiamo che ringraziare il professor Francesco Biscione, che in collegamento telefonico ci ha aiutati a ricostruire una lunga fase della storia italiana, partendo dal ricordo del professor Giuseppe De Lutis, scomparso 2 anni fa, professore che si è occupato appunto di queste tematiche, collaborando anche con le commissioni parlamentari d'inchiesta. Noi salutiamo il professor Biscione e...
Risentirci.
E diamo appuntamento agli ascoltatori alla prossima trasmissione. Un cordiale saluto.